Importante all'intervento di questa mattina. Personalmente ho accettato di provare a fare questa cosa, ma rendendomi conto che è molto pericolosa. In che senso? Nel senso che il Papa stesso, sapete meglio di me, proprio in questo documento dice: attenzione, questo è un documento da meditare e da studiare con molta molta calma. Quindi in una settimana mettersi lì e buttare giù qualcosa è un po' pericoloso, va bene? Quindi vorrei premettere questo, che l'intervento di stamattina vuole essere nulla di più, ma veramente, che un invito alla lettura. Quasi come se ciascuno di voi, magari se l'avete già letta velocemente, potesse venire qui e provare a dire: io ho un po' intuito che questo potrebbe essere un modo di leggere questo documento, va bene? Ma senza trarre delle deduzioni affrettate. Primo, perché non ne sarei in grado; secondo, perché non corrisponderebbe alla complessità di questo documento, va bene? Quindi non aspettatevi di più di questo, se non provare insieme ad darci qualche criterio iniziale perché poi il testo sia effettivamente letto da noi. E poi sarebbe importante non leggerlo da soli, ma poco per volta provare a fare un lavoro anche un po' insieme. Possiamo trovare poi anche lo spazio e i luoghi adeguati per fare questo. Ho intitolato la chiacchierata di stamattina così: le porte dell'amore. Per quale motivo? Perché proverei, ripeto, sono parole mie, come tali prendetele, a leggere questo documento, meglio a lasciarvi come criterio di lettura tre ingressi, tre porte possibili, potremmo dire così, e che sono i tre punti che trovate sul foglio, e cioè la prospettiva dello stile, la prospettiva dell'annuncio e la prospettiva del discernimento pastorale. Non sono in realtà tre cose da separare, ripeto, possono essere tre porte, tre criteri, tre chiavi di lettura che penso si possono trovare amalgamate insieme dentro questo documento. Ripeto, la prospettiva dello stile, o se volete della forma, la prospettiva dell'annuncio, la prospettiva del discernimento pastorale. Già questo ci dice la complessità del documento. E se pensassimo di trovare qui delle norme da cui dedurre delle cose, eccetera, saremmo delusi, perché in realtà mi sembra che il testo vada ben oltre. Comunque, lo vedremo poco per volta. Sentite cosa viene detto al numero 7. L'ho scritto lì perché mi sembra importante per entrare nel documento in modo adeguato. Il Papa dice: a causa della ricchezza dei 2 anni di riflessioni che ha portato il cammino sinodale, la presente esortazione affronta con stili diversi molti e svariati temi. Questo spiega la sua inevitabile estensione. Perciò non consiglio una lettura generale affrettata. Potrà essere meglio valorizzata sia dalle famiglie sia dagli operatori di pastorale familiare se l'approfondiranno pazientemente una parte dopo l'altra, o se vi cercheranno quello di cui avranno bisogno in ogni circostanza concreta. Cominciamo a sentire questo tema: in ogni circostanza concreta. È probabile, ad esempio, che i coniugi si riconoscano di più nei capitoli 4 e 5, che gli operatori pastorali abbiano particolare interesse per il capitolo 6, e che tutti si sentano molto interpellati dal capitolo ottavo. Spero che ognuno, attraverso la lettura, si senta chiamato a prendersi cura con amore della vita delle famiglie, perché esse non sono un problema, sono principalmente un'opportunità. Come siamo già abituati, Papa Francesco in poche righe ci consegna già tre o quattro cose fondamentali. Non sono un problema, un'opportunità, dunque una promessa. E poi la sinodalità, 2 anni di riflessioni. Il Papa comincia a dire: non è una parola mia solitaria, e sentiremo nel testo che questo viene fuori continuamente. E poi, in ogni circostanza, a ciascuno, l'importanza delle storie, la complessità della storia. Qui non c'è una dottrina da cui dedurre immediatamente delle conseguenze o delle regole. C'è qualcosa di molto più complesso, tanto che il Papa stesso dice: puoi entrarci tu, potete entrarci voi in questo documento attraverso porte molto diverse, a partire dalla vita che si vive. Cioè, riusciamo a intuire questa cosa? No, il documento da cui deduciamo delle cose e poi qui comincia a succedere qualcos'altro. C'è una vita, c'è il tema della famiglia nella sua concretezza, quella è una promessa, è qualcosa di fondamentale per la Chiesa, lo riconosco. E allora, come ci entriamo dentro? Qual è la promessa buona del Vangelo per la famiglia oggi e avanti? Sentiamo, lo stile comincia ad essere di questo tipo. Allora, proverei a entrare in quelle tre porte che vi dicevo. La prima porta potrebbe essere questa, la prospettiva appunto dello stile, ma per stile non intendo semplicemente qualcosa di esteriore, ma intendo ciò che fa parte effettivamente del contenuto, cioè il modo in cui noi entriamo nel problema fa già parte del modo di intendere il contenuto stesso. Ho provato a darvi questi punti fondamentali, ripeto, solo ed esclusivamente per un invito alla lettura, niente di più. Poi vedete voi se queste cose tengono oppure no. La prima indicazione di fondo dello stile di questo documento è lo stile della promessa e non della condanna. Ci leggiamo alcune cose. Sul foglio vi ho scritto alcuni riferimenti, proprio di numeri, che potrebbero essere utili per comprendere alcuni passaggi. Per esempio, se noi andiamo al numero 35, 36, 37... Certo, il Papa dice: come cristiani non possiamo rinunciare a proporre il matrimonio allo scopo di non contraddire la sensibilità attuale per essere alla moda o per sentimenti di inferiorità di fronte al degrado morale e umano. Certo, non ha senso fermarsi a una denuncia retorica dei mali attuali, come se con ciò potessimo cambiare qualcosa. Neppure serve pretendere di imporre norme con la forza dell'autorità. Ci è chiesto uno sforzo più responsabile e generoso, che consiste nel presentare le ragioni e le motivazioni per optare in favore del matrimonio e della famiglia, cosicché le persone siano più disposte a rispondere alla grazia che Dio offre loro. Ma poi aggiunge, ecco il tema dello stile, al tempo stesso dobbiamo essere umili e realisti per riconoscere che a volte il nostro modo di presentare le convinzioni cristiane e il modo di trattare le persone hanno aiutato a provocare ciò di cui oggi ci lamentiamo, per cui ci spetta una salutare reazione di autocritica. D'altra parte, spesso abbiamo presentato il matrimonio in modo tale che il suo fine unitivo, l'invito a crescere nell'amore, l'ideale di aiuto reciproco, sono rimasti in ombra per un accento quasi esclusivo posto sul dovere della procreazione. Ne abbiamo fatto un buon accompagnamento dei nuovi sposi nei loro primi anni, con proposte adatte ai loro orari, ai loro linguaggi, alle loro preoccupazioni più concrete.
Altre volte abbiamo presentato un ideale teologico del matrimonio troppo astratto, quasi artificiosamente costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità delle famiglie così come sono. Questa idealizzazione eccessiva, soprattutto quando non abbiamo risvegliato la fiducia nella grazia, non ha fatto sì che il matrimonio sia più desiderabile e attraente, ma tutto il contrario. Non solo, ma il numero 37 aggiunge: per molto tempo abbiamo creduto che solamente insistendo su questioni dottrinali, bioetiche e morali, senza motivare l'apertura alla grazia, avessimo già sostenuto a sufficienza le famiglie, consolidato il vincolo degli sposi, riempito di significato la loro vita insieme. Come dire, è accaduto qualcosa per cui non siamo andati fino in fondo. È accaduto qualcosa per cui la promessa del matrimonio, la promessa dell'unione tra un uomo e una donna, non è venuta sufficientemente fuori. Allora, intanto la Chiesa sembra dire dopo il Sinodo: quella realtà che è l'unione tra l'uomo e la donna è talmente decisiva, è talmente preziosa, che deve essere messa al centro, non per una condanna o qualcosa di simile, non per ridirci le cose che non vanno, ma che cosa significa oggi nel nostro contesto sostenere la bellezza, la fecondità, ma anche insieme, ridirà di continuo il Papa, la fatica, il lavoro faticoso dell'unione tra un uomo e una donna, la famiglia, eccetera. Com'è che oggi il Vangelo è promessa per una realtà che è diventata molto più complicata, molto più complessa? C'è un passaggio estremamente interessante, quando il Papa semplicemente dice, semplicemente, rendiamoci conto che l'allungamento della vita ci ha già messo davanti un altro problema, che si sta insieme molto di più, 30, 40, 50 anni, 60, sembra banale questa cosa, no? E chissà, no, abbiamo scoperto l'acqua calda. E invece poi il Papa aggiunge subito: attenzione, perché la fiducia reciproca ha dunque bisogno di molte più risorse. Non va da sé, non va da sé. Che cosa vuol dire ritornare da capo a volersi bene? Quando il tempo passa, quando non basta più semplicemente l'innamoramento, cioè cominciamo a sentire la concretezza di questo discorso. Il secondo passaggio fondamentale che riguarda proprio lo stile è quello che trovate al punto 1.2, e cioè la concretezza e non l'ideologia astratta. La ritroveremo in questo documento di continuo dall'inizio alla fine questo punto fondamentale. L'esortazione ci ricorda: il Vangelo entra nella questione rapporto uomo-donna, matrimonio e famiglia non alla maniera di una legge universale, astratta, ma alla maniera di chi non è padrone del vincolo o delle varie situazioni o delle varie storie, ma di chi riconosce un cammino, di chi riconosce la realtà di quella storia, di quella situazione, di quel volto. È chiaro che le nostre categorie passate non ci hanno sufficientemente aiutato in questo, forse il documento ci spiazza proprio per questo motivo, spiazza chi magari si aspettava la sostituzione di una legislazione con un'altra legislazione, o anche spiazza chi pensava che tutto rimanesse come prima. Qui il Ministero Petrino sembra essere già avanti, come dire, sono già da un'altra parte rispetto a questo. La concretezza, non l'ideologia astratta. Mi viene in mente di nuovo Firenze e dintorni, gli esploratori, non le sentinelle, dove appunto la realtà concreta della situazione, di quella famiglia, di quella ferita, non la si può sapere alla maniera di un'idea astratta o di una legge universale, se non a partire da quello che effettivamente succede. Chi lo sa, forse come pastori già queste cose le abbiamo in mano di continuo, no? Però sentire che il Magistero finalmente le recupera in modo ufficiale e dandoci delle indicazioni, credo che realmente sentiamo un passaggio molto liberante su questo, concretezza, non ideologia astratta. Il Papa qui ha dei passaggi molto molto forti, che peraltro riprende dalla relazione finale del Sinodo. Se poi andate a vedere anche le citazioni, ecco, proprio su questi passaggi riprende esattamente in modo sinodale ciò che peraltro tutto quanto il Sinodo ha cercato di elaborare. C'è un altro passaggio che riguarda in modo più preciso l'ecclesiologia, dunque l'immagine di Chiesa, la sinodalità e non il clericalismo. Dico questo in base a due prospettive che mi sembra che siano presenti qui. Prima di tutto mi sembra di poter dire, al di là dei dibattiti più precisi, se l'istituzione sinodo in quanto tale sia l'espressione effettiva della sinodalità, eccetera, ma mi sembra di poter dire che questo documento, poi provate a leggerlo, vediamo se questa cosa sta, è riuscito effettivamente ad essere l'espressione di un cammino che c'è stato. E ci siamo anche resi conto, da quello che abbiamo sentito e così via, che il cammino effettivamente sinodale significa anche andare incontro a dei confronti, mi permetto anche di dire a volte scontri, o comunque idee diverse, che sono venute fuori effettivamente attraverso l'assise sinodale. Mi sembra che qui il documento riprenda effettivamente questa fatica, e non alla maniera di un compromesso al ribasso, anzi, ma come l'espressione effettiva di un cammino di Chiesa. Questo è un primo punto della sinodalità, ma c'è un altro molto più delicato, che mi sembra dica al tempo stesso l'altezza di questo documento e anche un po' la sua debolezza, ma in senso positivo. Qui mi sembra che il Papa, in modo sinodale, consegni effettivamente questo lavoro alla concretezza delle nostre chiese locali. Cioè, come dire, sia chiaro, non pensate che io, sinodo, eccetera, siamo qui di nuovo a indicare una via magica, dove poi ciascuno dice io sono d'accordo, non sono d'accordo, tradizionalisti, progressisti, no? Che scende sulle vostre teste. Questo è l'inizio di un processo, di qualcosa che si apre, ma che necessariamente deve essere mediato con molta fatica nella molteplicità delle culture e della concretezza delle chiese locali. La responsabilità qui diventa grande e, se volete, una fiducia enorme che può anche rendere di per sé debole questo documento, ma al tempo stesso straordinariamente grande, perché vuol dire che non può esistere un lavoro che non passi attraverso la fatica della concretezza delle nostre chiese locali, a cui il lavoro viene riconsegnato. Non c'è una chiusura, mi spiego? Mi sembra di poter leggere così, ma c'è un'apertura su tutte le cose. La riconsegna di questo lavoro al presbiterio, ai vescovi, al popolo di Dio nel suo insieme, nella concretezza delle chiese. Più volte il Papa ribadisce, oltre a non voler avere fretta, come abbiamo sentito prima, che per ogni situazione, per ogni cultura, per ogni chiesa che vive in un determinato luogo, le conseguenze possono essere diverse, il discernimento assumerà caratteristiche diverse. Che cosa vorrà dire questo? Personalmente non lo so, ma appunto, forse è bene non saperlo in anticipo. Cioè, forse anche questa è la ricchezza di questo documento. Ecco, mi sembra che in queste due modalità si colga il senso di una reale sinodalità. Tante volte anche per noi sarebbe molto più promettente tutto subito sentire una bella regola, no? Soprattutto nelle epoche in cui non siamo più in una società chiusa dove tutto è
tutto sommato tranquillo, ma la molteplicità, eccetera, quante volte la tentazione è questa? E invece questo documento ci fa compiere un altro salto. Il Papa sembra dire non avere paura della complessità, la si affronta con il grande tema del discernimento, su cui poi ritorniamo dopo.
Aggiungo una cosa, dal punto di vista più direttamente teologico. Mi sembra di poter dire questo, che riusciamo a cogliere la novità di questo documento nella misura in cui entriamo in questa duplice prospettiva, cioè nella concezione storica della rivelazione. Qui il documento su questo è molto chiaro, c'è la categoria di storia, qui veramente comincia a realizzare qualcosa. Nel momento in cui manteniamo la prospettiva della rivelazione come dottrina astratta da cui dedurre una legge universale, eccetera, probabilmente in questo documento non ci entriamo. Bene. Mentre rimettere al centro la qualità storica della rivelazione significa allora effettivamente rimettere in movimento la realtà effettiva delle cose. La verità stessa si manifesta attraverso processi storici. Vi ricordate Evangelii Gaudium? La prospettiva del tempo che è superiore allo spazio. Queste sono categorie che ci permettono effettivamente di ripensare una serie di cose. Contemporaneamente è chiaro che il documento esige a questo punto, e qui sarebbe interessante proprio lavorarci tantissimo, forse prima del contenuto stesso di questo documento, esige un'immagine di Chiesa che sia effettivamente corpo e popolo, e non una semplice struttura giuridista, che invece corrispondeva molto bene alla concezione dottrinalistica della rivelazione.
Ecco, mi sembra che qui il Ministero Petrino, ripeto, sia già là, sia già dentro una prospettiva storica, e quasi un pochettino dando per scontato, mi permetto di dire, che la Chiesa sia già questo, cioè popolo di Dio, corpo di Cristo, molteplicità dei soggetti e non qualcuno da solo. Cioè mi dà un po' questa impressione, no? C'è qualcuno che è già là, il Ministero Petrino è già là a indicarci il cammino, non è detto però che noi siamo ancora nelle condizioni di poter fare davvero quel lavoro là. Ripeto, interpretazione mia, poi vedete voi. Però questo mi sembra anche estremamente interessante. Questa volta il Ministero Petrino che dà veramente il passo. E già prima. Avanti, coraggio, andiamo in quella direzione. Altrimenti mi sembra di nuovo che rischiamo di riprendere magari alcuni elementi di questo testo, deduciamo delle cose, eccetera. Però mi sembra che il lavoro sia molto più ampio, anche molto più appassionante. E ripeto, qui dietro c'è una precisa immagine di rivelazione, che è quella biblica, e c'è una precisa immagine di Chiesa, che non è detto che abbiamo ancora sufficientemente elaborato. E anche in questo senso mi sembra alcuni commentatori di queste ultime settimane ribadiscono come si riprende effettivamente in questo documento il filo del Concilio, proprio a partire da questi elementi fondamentali. Pensate dei Verbum, pensate Lumen Gentium, pensate Gaudium et Spes, no? Il Papa in realtà non cita moltissimo il Concilio, ma anche questo è indicativo, forse perché è ora di non citarlo più semplicemente, ma di far sì che quella direzione diventi la pratica effettiva. E mi sembra che il documento vada esattamente in questa direzione. Ripeto, questa può essere una prima prospettiva, va bene? Cioè la prospettiva dello stile, ma di una forma che comincia a mettere in movimento una serie di schemi, di concetti, eccetera, che devono essere superati per poter entrare davvero in questa novità. C'è poi una seconda prospettiva, che è la prospettiva più precisa dell'annuncio o del kerygma.
E qui mi rifarei in particolare al capitolo primo e poi in particolare al capitolo quarto. Leggevo una bella riflessione di Monsignor Brambilla, il quale definisce il capitolo quarto quasi come una perla preziosa incastonata dentro a questo documento. Perché una perla preziosa? Perché il Papa fa questa interessante operazione, riprende l'inno alla carità di Paolo, leggendo tutto quell'inno quasi come una vera e propria legge di discernimento circa il lavoro artigianale dell'amore. È estremamente interessante. Lì dentro mi sembra di trovare quasi una sorta di indicazione per un corso di fidanzati, detto così è detto male, ma mi capite, no? Cioè come qualcosa che ci può far entrare in modo nuovo in questa prospettiva. Ho provato a sintetizzare la prospettiva dell'annuncio così: la famiglia come lieta notizia anche nelle ferite, e questo lo ritroveremo di continuo. Non c'è mai una parola puramente retorica, appunto dall'alto, la famiglia ideale da cui poi scaturiscono tutte le cose, eccetera, eccetera, eccetera. La famiglia come lieta notizia proprio dentro e attraverso la fatica che questo comporta, le ferite inevitabili della storia. E molto interessante, ripeto, è il tema dell'amore come lavoro artigianale. E in queste pagine riconoscerete tutta la forza dell'incarnazione. Qui è chiaro che il Papa legge il tema dell'amore umano, della famiglia, del legame, del rapporto uomo-donna, eccetera, a partire dal modo stesso con cui Dio abita la storia, appunto l'incarnazione. Allora, se uno legge queste pagine dicendo vabbè qui c'è un piccolo fervorino, si perderebbe l'enormità del capitolo quarto. Perché il capitolo quarto è un vero e proprio manifesto della concretezza dell'amore umano, di come lo Spirito di Dio agisca dentro e attraverso la concretezza dell'amore, non attraverso la sua idealizzazione spiritualizzante. E ci sono dei passaggi molto belli su che cosa significhi volersi bene tutti i giorni, attenzioni molto concrete, molto quotidiane, la ripresa delle cose, la ferita, la crisi, la venuta dei figli, che cosa può succedere, l'invecchiamento. Ora, è chiaro che nella prospettiva dottrinalistica, beh, tutte queste cose ci sembrano essere, come dire, molto secondarie, ma in una prospettiva storica pensiamo a quello che succede effettivamente nei rapporti tra di noi. Cos'è che permette di mantenere le relazioni tra di noi, relazioni degne della nostra umanità? Le cose quotidiane. Pensiamo a quando si diceva peccato mortale, peccato veniale. Certo, nella prospettiva dottrinalistica il peccato mortale è quello decisivo, poi ci sono i peccati veniali. Nella prospettiva storica non è invece proprio la venialità, cioè le cose più quotidiane, a costruire in bene o in male una coscienza, una decisione, un modo di essere. È per questo motivo che il documento è anche molto lungo, forse sì. Perché è lo scritto stesso che ti rimette davanti il fatto che non esiste un amore veramente umano che non passi attraverso un lavoro così. Mi sembra di leggere davvero una promessa lì dentro, un criterio di integrazione, come spesso leggerete, non di esclusione, di inclusione, di integrazione, dove ciascuno, a partire dal tempo che ha a disposizione, trova il suo posto, trova la sua situazione, ritrova la sua storia. E la Chiesa sembra cominciare a dire: mi interessa quella storia, perché la tua storia dice qualcosa a me, è fondamentale, eccetera. E qui vi ho lasciato scritte solo alcune cose molto veloci, ritroverete il tema dell'alterità, della crisi, l'eros come benedizione. Guardate che questo non è assolutamente scontato nel nostro magistero. Cioè il fatto che nella sessualità stessa esista una benedizione che deve essere curata, educata progressivamente. La socialità. Troveremo delle pagine estremamente interessanti sulla famiglia ospitale, che dunque non si chiude in sé, ma si lascia aiutare. La carità, la spiritualità coniugale, ed è dentro a questo lavoro che emerge l'esperienza di Dio, l'esperienza della trascendenza, non prima. Così la reinterpretazione del vincolo. È chiaro che dopo Amoris Laetitia non è più possibile identificare il vincolo matrimoniale semplicemente con il momento giuridico del consenso. Ma c'è un prima, c'è un durante, un dopo, c'è uno scegliersi, c'è la ferita stessa che dice appunto la storia di quel vincolo. C'è un passaggio bellissimo del documento in cui il Papa ribadisce che l'indissolubilità non è propria semplicemente del matrimonio sacramento, ma intanto è implicito in ogni amore umano questo desiderio. Allora qui bisognerebbe cominciare a cogliere, ma allora dal punto di vista più direttamente sacramentale, qui sicuramente Don Marco sarebbe stato molto più capace di venire a dire alcune cose, cosa vorrà dire allora il senso del matrimonio sacramento? Quando dopo Amoris Laetitia voi non sentirete più il matrimonio sacramento è il punto culminante, il resto poco per volta un abbassamento. Ma c'è un legame tra uomo e donna che riguarda in ogni caso tutti. Lì dentro ci sta il sacramento proprio del matrimonio. Allora che cosa dirà quel sacramento per l'amore umano in quanto tale? C'è poi la prospettiva del discernimento pastorale. Ho messo così quelle semplici virgolette che inaugurano una nuova prassi. Mi riferisco al fatto che più volte troverete nel documento virgolettate le cosiddette situazioni irregolari. Proprio Gesù dice qui Papa Francesco, le cosiddette situazioni irregolari, no? Dove intanto virgolettate vuol dire non mi piace questo termine. Le cosiddette, come dire, io però prendo un po' le distanze, mi piacerebbe rileggere questo in un altro modo, a partire da quello che ci siamo detti come sinodo, eccetera. Allora, proverei a dire alcune cose su questo, ovviamente sempre riprendendo alcuni passaggi fondamentali di Amoris Laetitia. Intanto, credo che la grande novità di questo documento sia questo grande tema, cioè il tema del discernimento tra accompagnamento e integrazione. La definirei come una terza via rispetto a due vie uguali e contrarie che credo non ci permetterebbero di cogliere la novità di questo documento, e cioè la via del giuridismo intransigente o viceversa il lassismo superficiale. Rileggo alcune cose che avevo scritto in quel testo che si era scritto per il cammino dell'anello perduto, no? Scrivevo così: prendersi cura degli affetti feriti credo che sia compito assai più arduo del semplice appello legalistico ad un codice a cui ci si deve attenere. Questa è stata un po' la deriva metafisica, come se bastasse questo per risolvere le varie questioni. Ed è impegno assai più oneroso rispetto a un'indicazione superficiale di una veloce dimenticanza della ferita, in nome di un sentimento che dovrebbe perpetuare all'infinito la sua onnipotenza, la cosiddetta deriva sentimentalista, no? Cioè quelle due derive per cui o il famoso vincolo sarebbe semplicemente qualcosa di oggettivistico davanti a noi, deriva metafisica, o viceversa come se tutto fosse soggettivistico, cioè in base al sentimento del momento. E a riscatto dei legami invece passa per la porta stretta dell'accompagnamento discreto e quotidiano di una coscienza che credo sappia di essere molto di più di un codice, di cui pure ha bisogno per orientarsi. Anzi, qui bisognerà poi capire anche a livello canonistico le conseguenze di tutto questo discorso. E molto di più però anche delle sue emozioni immediate, di cui pure originariamente vive. Ecco, mi sembra che il discernimento di cui ci parla Papa Francesco e l'intero sinodo passi attraverso questa porta molto stretta. Non so se siamo ancora attrezzati per questo. Ecco, mi sembra che anche su questo punto il documento ci porti già avanti, oltre, ripeto, una questione puramente metafisico dottrinalistica, o tantomeno come se il documento si limitasse ad un accomodamento sul sentimentalismo. Pensate qui che lavoro straordinario e anche appassionante, il discernimento, accompagnare, discernere, e il Papa aggiunge integrare l'ascolto delle storie. E che cosa vorrà dire per ciascuno riascoltare la promessa del Vangelo per quella storia? È chiaro che qui finalmente tutti siamo di nuovo dentro ad un discorso rigorosamente pastorale. Come prete penso forse recuperiamo davvero il nostro compito. Bisognerà poi capire se questo possiamo farlo da soli. Evidentemente no. E infatti aggiungo un discernimento sinodale, mi rifaccio già al cammino che nella vostra diocesi c'è, no? C'è anche Paolo che magari può anche dirci qualcosa di più su questo anche dall'interno, no? In ogni caso credo che sia necessario riprendere ciò che dicevamo sul tema della Chiesa. Il discernimento non può avvenire se non attraverso la molteplicità dei soggetti ecclesiali. Mai come in questo caso sarà necessario non il leader o il carismatico, eccetera, no? Oppure ciascuno fa un po' per conto proprio, no? Ma immaginare a livello diocesano ecclesiale dei cammini, dell'equipe, dei luoghi in cui ci sia effettivamente la Chiesa che fa discernimento. È chiaro che qui il primato dell'evangelizzazione diventa di nuovo decisivo, perché nella misura in cui entri davvero nella prospettiva della storia, delle situazioni, dei racconti, pensate quanto tempo ci vuole perché avvenga questo, quanto tempo ci vuole per accompagnare appunto storie che sfuggono ad una legge universale. Riprenderei velocemente le categorie di Evangelii Gaudium, che in ogni caso ritornano in questo documento, e sapete meglio di me che Evangelii Gaudium può essere considerata il manifesto sostanzialmente del pontificato di Papa Francesco. Possiamo darci questi criteri che lui stesso ci consegna in questo documento. Il tempo è superiore allo spazio. Che cosa vuol dire il discernimento qui? L'ascolto dell'intera vicenda storica di un legame. Non solo quello che è successo in passato, ma leggere una storia vuol dire leggerla dall'inizio alla fine, con tutte le sue ferite. Vi invito a leggere su questo un bellissimo libro di Jean-Paul Vescot, che peraltro mi pare abbia fatto alcuni interventi anche al sinodo, ogni vero amore indissolubile, che anche dal punto di vista canonico, lui peraltro mi sembra sia un giurista, sì, se mi ricordo bene, oltre a essere vescovo di Orano, ci dà delle indicazioni, delle prospettive molto interessanti su questo. L'ascolto dell'intera vicenda storica del legame. È chiaro che la prospettiva metafisico astratta definisce qualcosa che per sempre deve rimanere così. Ma se dopo la ripresa di un legame c'è stata una lunga storia in cui è rinata la fiducia, è rinata la responsabilità, è accaduto qualcosa di nuovo, questo può dire qualcosa veramente di nuovo? Oppure già tutto si decide prima, in un atto puntuale, metafisico? Non ci sarebbe posto per il discernimento, che invece esige tempo, esige un processo, esige storia. Non dico processo giuridico, processo nel senso di qualcosa che va avanti, che procede. La realtà è superiore all'idea. Questo mi sembra che sia di nuovo un altro criterio che dall'inizio alla fine ritroviamo nella lettura di questo documento, e cioè il realismo e la molteplicità delle situazioni. Qui arrivo a leggervi quelle parti che, in ogni caso anche dal punto di vista più giornalistico purtroppo, ma come sempre forse hanno avuto più impatto, ma proprio per questo motivo bisogna starci un attimo attenti e non avere fretta. Il Papa dice al numero 300: se si tiene conto dell'innumerevole varietà di situazioni concrete, come quelle che abbiamo sopra menzionato, è comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal sinodo o da questa esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico, applicabile a tutti i casi. È possibile soltanto un nuovo incoraggiamento ad un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari, che dovrebbe riconoscere che, poiché il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi, le conseguenze o gli effetti di una norma non necessariamente devono sempre essere gli stessi. I presbiteri hanno il compito di accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo l'insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo. Questi atteggiamenti più avanti sono fondamentali per evitare il grave rischio di messaggi sbagliati, come l'idea che qualche sacerdote possa concedere rapidamente eccezioni, o che esistano persone che possano ottenere privilegi sacramentali in cambio di favori. Papa è molto forte, Quando si trova una persona responsabile e discreta che non pretende di mettere i propri desideri al di sopra del bene comune della Chiesa, con un pastore che sa riconoscere la serietà della questione che sta trattando, si evita il rischio che un determinato discernimento porti a pensare che la Chiesa sostenga una doppia morale. E qui ritorna la porta stretta di cui dicevo prima. Capite che dobbiamo attrezzarci per questo? E anche tanto. Cosa voglio dire? Auguri, forse è la cosa che dobbiamo cogliere e prospettarci insieme. Ma non possiamo più uscire ormai dalla prospettiva del discernimento, che è molto più complicato. Ma questo testo ci ricorda molto più evangelico, oltre che legato effettivamente alla realtà di quello che ciascuno di noi vive. L'unità prevale sul conflitto, il bene possibile come guarigione della ferita. Anche qui il tema del bene possibile è decisivo, perché è chiaro, in una prospettiva metafisica il Papa dice: l'idealizzazione del matrimonio non permette di cogliere che in ogni fase della vita c'è comunque quel bene possibile per te che non è di meno, vedete la prospettiva della realtà, della storia, ma che è quello davvero adatto a te in quel momento. Non è relativismo questo, anche se basterebbe un attimo per pensarlo così. Ecco, vi inviterei da questo punto di vista a leggervi qualcosa, per esempio, di una prospettiva che Andrea Grillo ha riscoperto. Mi è sembrata molto interessante, cioè il tema della guarigione, cioè dell'accompagnamento delle coppie ferite, non soltanto alla maniera penitenziale, ma addirittura alla maniera che riguarda il sacramento dell'unzione, cioè dell'infermità. Come la Chiesa possa stare vicino ad una coppia ferita, o anche eventualmente in seconde nozze, da questo punto di vista. Non come un cammino esclusivamente penitenziale, ma quasi alla maniera di una sorta di rielaborazione di un lutto che riconduce nuovamente a camminare, esattamente come succede nel cammino legato all'unzione degli inferni, che è sempre un cammino ecclesiale, non puramente individualistico. Il tutto è superiore alla parte, la prospettiva escatologica e l'integrazione piena nella comunione ecclesiale. La prospettiva escatologica è quella che ci fa appunto dire: la pienezza non è in ogni caso qui. E questo è fondamentale ridircelo, perché la prospettiva metafisica chiedeva troppo, nel senso di chiedere ciò che è rigorosamente escatologico. Ecco perché ciò che concretamente si vive non è un abbassamento rispetto all'ideale, ma è l'anticipazione effettiva di ciò che solo escatologicamente accadrà. Ecco perché il tutto è superiore alla parte, ed ecco perché il termine integrazione, che in questo documento comincia ad avere una parte importante, mi chiedo se non debba avere anche progressivamente qualche effettiva conseguenza. Che cosa vorrà dire nel corso del tempo immaginare che una prassi ecclesiale, una chiesa che fa discernimento insieme, non in modo individualistico, attendendo anche un risvolto canonico da questo punto di vista, possa anche immaginare un'integrazione piena e compiuta dal punto di vista sacramentale anche per chi, nella prospettiva puramente metafisica, non potrebbe accedere per esempio all'Eucaristia se non ritornando indietro rispetto alla sua vita. Ma queste sono cose molto delicate, non le troviamo nel documento come una deduzione immediata, certo è che si apre un itinerario, si apre un cammino. Mi permetterei di leggervi cosa dice proprio Jean Paul Vescot alla fine di quel testo. È una provocazione, non è più Amoris Laetitia, però mi sembra molto molto forte. Lui dice: rifiutare l'accesso ai due sacramenti essenziali della vita cristiana, che sono il sacramento della riconciliazione e l'Eucaristia, a ogni persona che non si sente capace di vivere, né lo desidera, una forma di celibato consacrato dopo il fallimento del suo matrimonio, è un atto grave. Esso espone i pastori della Chiesa al rischio di non poter più esercitare pienamente la missione di pastori. Non so se a volte ci si è già trovati in questa situazione, io personalmente sì, ma qui parliamone proprio a livello di chiacchierata tra noi, ok? Proprio della nostra quotidianità nel ministero, ben prima di si può fare, non si può fare, eccetera. E in questi momenti di rottura, di fragilità, di sofferenza, di rimessa in questione, generati dalle separazioni, che diventa importante essere presenti e accoglienti. Questi momenti sono spesso tempi privilegiati per ritrovare il gusto e il senso di una vita sacramentale. È un atto colpevole correre il rischio di ignorarli. Conosciamo tutti delle persone, che sono molto numerose, la cui vita esemplare avrebbe giustificato che esse possano avere pienamente parte alla vita sacramentale e che ne sono state private in nome della difesa, del resto rimasta inefficace, del matrimonio sacramentale. Non è giusto che la disciplina della Chiesa possa dare l'impressione di sacrificare il bene delle persone in nome della difesa di una verità che di colpo appare disumana. E ti rendi conto che in quel momento lì che fai? Cioè, se fai una cosa non sei più evangelico, però eccetera, no? Ciò significa anche che un giorno, in nome della verità, bisognerà che noi, pastori della Chiesa, domandiamo perdono per la sofferenza sopportata da persone alle quali il perdono sacramentale e l'accesso all'Eucaristia saranno stati rifiutati forse ingiustamente. E io prego che Dio abbia misericordia di noi. È una provocazione forte di un vescovo, per cui niente da dire. Ultimissima cosa, al numero 308, e concludo così, ripeto, era esclusivamente un invito alla lettura, nessuna conclusione, niente, tutte cose che si aprono. Il Papa al numero 308 dice una cosa molto bella: comprendo coloro che preferiscono una pastorale più rigida, che non dia luogo ad alcuna confusione, ma credo sinceramente che Gesù vuole una Chiesa attenta al bene che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità. Una madre che nel momento stesso in cui esprime chiaramente il suo insegnamento obiettivo non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della strada. I pastori che propongono ai fedeli l'ideale pieno del Vangelo e la dottrina della Chiesa devono aiutarli anche ad assumere la logica della compassione verso le persone fragili e ad evitare persecuzioni o giudizi troppo duri e impazienti. Il Vangelo stesso ci richiede di non giudicare e di non condannare. Gesù aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita si complica sempre meravigliosamente. Personalmente preferisco questa complicazione, e mi sembra che Amoris Laetitia si complichi meravigliosamente la vita, ma lo dico in senso buono, in senso evangelico.
Abbiamo un breve spazio di un quarto d'ora, che abbiamo degli interrogativi da fuori, ma non è detto che lui possa rispondere.
No, io non rispondo, anche perché non... No, nel senso che così è una lettura, e quindi non aspetto tutte le mie risposte, ma piuttosto qualche ripresa insieme di qualche punto. È importante appunto leggere questi passi ricordando lo stile diverso. Cioè, qui non c'è una difesa apologetica, non la troverete, almeno mi sembra di poter dire questo. Cioè, c'è tutto qualcosa di propositivo. Cioè, appunto, sulla perla preziosa che è dal punto di vista antropologico, umano, l'essere insieme, il vincolo, la comunione, l'educazione dei figli, l'arrivo di un figlio. Ci sono anche delle pagine parecchio inedite, mi pare, sul tema, per esempio, della disabilità. Cioè, che cosa vuol dire l'educazione di un figlio disabile, l'arrivo di un figlio come non te lo aspetti, eccetera. Per cui la difesa, diciamo così, no? Del matrimonio e della famiglia non avviene alla maniera apologetica o di crociata, eccetera, è proprio un'altra prospettiva, è l'apertura su quello che succede, e a partire da quello che succede, che neanche il Vangelo si inventa perché è qualcosa che c'è già, appunto il Vangelo lascia cogliere che c'è una promessa in quel vincolo, in quel modo di stare insieme, in quel faticoso lavoro, in una misericordia che è capace di raggiungere quella ferita concreta.
Ti ringrazio che hai preso i quattro punti del tempo superiore allo spazio, eccetera, eccetera, di Evangelii Gaudium. Ti chiedevo, visto che tu insegni teologia, non so in giro come sono stati ripresi e discussi questi quattro capi, mi sembra, che sono tantissimo, forse potrebbero essere addirittura delle indicazioni per un percorso per rileggere effettivamente storicamente la Chiesa, ha vissuto l'immagine costituirsi, ma anche il vissuto compreso della Chiesa in generale. E questa è una prima domanda, si potrebbe fare una lettura dell'ecclesiologia, ma nelle sue varie parti, partendo da questo, perché credo che questi sarebbero gli ottimi prima tesi per cambiare un po', perché alla fine la rifacciamo dottrinalistica nella nostra tesi, e allora ci vuole qualche grimaldello che non cambi solo le parole ma cambi la forma, altrimenti non si va da nessuna parte. Mi sembrano sia degli ottimi grimaldelli. Seconda cosa, forse potrebbe essere questo, te lo chiedo, un bello schema per ripensare ritualità del processo storico del vivere delle persone. Mi spiego. Sì, forse saranno fuori cammini, no? Perché non è che personalmente non riescono a dare il discernimento da soli, l'hai detto più volte. Forse, non lo so, non abbiamo parlato tra noi, ma nasceranno cammini per separati, divorziati, risposati, che forse un domani potranno riavere un accesso all'Eucaristia, dico forse. Allora, in quel cammino anche bisognerà pensare delle ritualità proprie, no? Forse questo potrebbe essere il discorso del ritualità che mettono un po' il tempo, i conflitti, il superamento dei conflitti, e non invece riti che noi leggiamo in modo puntuale, cioè noi leggiamo la categoria precedente dell'esclusione dei sacramenti, una categoria spaziale, ho detto fuori.
Certo.
Come rileggere l'Eucaristia e tutte le possibili ritualità partendo lì? È complicato, no? Credo. Ma forse potrebbe essere un buon modo per riprendere il discorso in modo concreto davvero.
Sì, posso solo aggiungere questa parola. Questa parola discernimento. Che cosa vuol dire? Vuol dire essere capaci di capire se questo tizio è preparato ad andare alla comunione o alla confessione. O c'è qualche, perché io vedo sempre, stai da lì, va a capire sinodalmente, il pastore, eccetera, se uno è preparato. Cioè un'enciclica da andare a finire così.
Allora, le questioni sono grosse. Penso che appunto, ripartendo dal discernimento, intanto non credo che questo documento ci dica il discernimento è di nuovo per definire chi è dentro, chi è fuori, chi è preparato, chi non è preparato. Forse il passaggio è proprio questo, che ripeto, è esattamente ciò che Firenze ci consegna. L'uscire, cioè il fatto di stare dentro le situazioni, significa lasciarsi effettivamente interpellare da una realtà che non conosciamo prima. Per cui forse il discernimento è cogliere come in quella situazione, in quel momento preciso storico di quella persona, il Vangelo ha qualcosa da dire esattamente di me, no? e in modo nuovo, non semplicemente sei fuori, sei dentro. Cioè qui c'è veramente un cambio di prospettiva, che se vogliamo è poi quello della Gaudium et Spes, sostanzialmente, dove appunto la storia è il luogo dei segni dei tempi, cioè qualcosa che accade prima di noi e ci viene incontro. E quindi che cosa vuol dire per quella persona, per quella storia, non essere dentro, fuori, no? Ma essere interpellata da un Vangelo che è capace di promettere la possibilità di una vita, se c'è una ferita, un accompagnamento, una guarigione, eccetera, no? Cioè discernimento inteso in questo senso molto ampio, non soltanto dentro o fuori, anzi, questo mi sembra che sia ciò che Amoris Laetitia desidera superare. Per quanto riguarda ciò che dicevi Don Derio, penso che questi quattro punti essenziali possano effettivamente diventare un modo nuovo di ripensare l'esistenza della Chiesa, no? Ma mi sembra che il Papa stesso lo dica nei Vangeli Gaudium: pensate, il tempo è superiore allo spazio. Lui poi aggiunge dicendo: per un sacco di tempo abbiamo occupato spazi e non abbiamo aperto processi storici. È chiaro che questo intanto vuol dire il ripensamento di una Chiesa che non è più una società cristiana, ma che abita il tempo dentro cui ci siamo tutti. Le cose cominciano a cambiare. Mi sembra di leggere questo, come dice Recalcati, non so se avete presente, in un bel testo sul desiderio, lui parla di responsabilità senza padronanza. Interessante questa cosa qui, no? Cioè il fatto che il tempo ci consegna una responsabilità, ma che non diventi controllo e padronanza di tutte le cose. Cioè mi chiedo che se questo non possa davvero diventare il criterio del cristiano nel saper abitare il tempo, averne responsabilità, ma non nella forma della padronanza, perché c'è sempre qualcosa che va oltre e sfugge, ed è sempre oltre noi, anche il vincolo stesso, a quel punto il discernimento non è controllo, ma accoglienza di qualcosa di nuovo che succede. E poi certo bisognerebbe ripensarle tutte queste quattro cose per quanto riguarda proprio il tema della Chiesa, magari anche sul tema del ministero. La realtà è superiore all'idea. Pensate già a questo, che cosa vuol dire per esempio nel ridare davvero consistenza alla concretezza delle chiese locali, no? Cioè il fatto che è nella concretezza di quei luoghi, di quelle culture, se qualcuno di noi è stato in missione, penso che questo lo sappia molto bene, no, il Vangelo risuona effettivamente in modo diverso. La realtà è superiore all'idea, e sappiamo che le ideologie sono sempre così, no? Una mancanza di realtà effettiva. Bisognerebbe pensarci, sicuramente sono d'accordo su questo. L'unità prevale sul conflitto potrebbe essere la categoria di cattolicità e di universalità che non diventa universalismo, per esempio. E avanti di questo passo, no? Sul tema della ritualità bisognerebbe pensarci a lungo. Cioè, così su quello che dicevi sarei totalmente d'accordo. Non so che cosa voglia dire, pensiamoci, è una cosa stratosferica questa, bellissima, cioè, non so. Ecco, dico solo questo. Mi sembra che ci sia un passaggio molto importante, poi non so se questo tiene oppure no, ma sul fatto che Amoris Laetitia in ogni caso ci dice: attenzione, perché tutte le altre unioni, comprese quelle civili, eccetera, non sono niente. Guardate che questa roba qui, non so cosa può farci dire questa cosa, io non lo so, però mi interessa. Tant'è che lui a un certo punto dice: l'accompagnamento, il discernimento dovrebbe anche essere questo, cioè cogliere là dove determinate unioni che non sono propriamente sacramentali, no? Ma vivono una serie di criteri, di situazioni in cui è possibile, no, accompagnarle verso l'eventualità del matrimonio, sacramento, eccetera. Cioè sono tutti passaggi che rendono molto più aperto il discorso. Non so se ci sta anche qui dentro la questione annosa di una distinzione più netta, che dovrebbe esserci, non lo so, tra matrimonio e sacramento e la sua valenza civile. Questo porterebbe anche dal punto di vista della pastorale e di una ritualità progressiva, no, ad essere forse più liberi nel trovare queste modalità di accompagnamento, dove non c'è appunto dentro fuori semplicemente, no? Ma c'è appunto la tua vita, nei corsi per il matrimonio, il 90% dei nostri fidanzati sono già conviventi, o no, dai. Cioè uno dirà, anche questa roba qui, non possiamo continuare a dire, no, però la... Lasciamoci interpellare da questa cosa. Possiamo ancora dire oggi che ogni forma di convivenza in quanto tale ha la forma del disimpegno? Sì, può essere. Ma appunto, allora lì il discernimento è dire, ragazzo, così non vai da nessuna parte, ma dal punto di vista umano. Detto questo, la stragrande maggioranza dei giovani oggi si ritrova in quella condizione anche per un sacco di altri motivi. E sappiamo per esempio che un vero discernimento a volte ci fa dire, in quella convivenza è accaduto qualcosa che ha permesso a quella coppia di ritrovarsi nelle condizioni per poter fare un cammino di fiducia, eccetera, eccetera. Ma non perché allora uno legittima la convivenza, mi spiego? Ecco, su questo mi pare che ci sia un discorso altro, che non è più appunto, questo si può, questo non si può. Cioè, guarda quello che succede nella vita di una persona, no? E com'è che lì non c'è il tutto o niente, il dentro e il fuori, ma c'è un cammino che si sta realizzando. Ecco, non so se è dentro questa prospettiva che si possono cominciare un po' queste prospettive che tu dicevi, no? Anche dal punto di vista rituale, che direbbe anche qualcosa di ecclesiale, appunto, non semplicemente di privato, no, ma che abbia una sua valenza effettiva, anche in qualche modo pubblica, no? Poi molto delicato, bisognerebbe mettersi insieme liturgisti, canonisti, capire.
Questo proposito, Matteo, ci sta venendo in mente il numero 208, a proposito di ritualità, di creatività, dove dice, per fare un esempio semplice, ricordo il giorno di San Valentino, che in alcuni paesi è sfruttato meglio dai commercianti che non dalla creatività dei pastori. Interessante. E sono una battuta, è bello come tu, straordinario, grazie, e lo trovo però purtroppo molto debole in riferimento alle persone separate, divorziate, sole. Nel senso che itinerario accompagnamento cammino per riferimento alle coppie di nuova unione, siano esse conviventi, divorziate, risposate, matrimonio civile, assolutamente chiaro, è il compito alla Chiesa locale che speriamo di onorare al meglio. Mentre invece il grande tema delle persone separate sole, che magari avrebbero anche il desiderio di una nuova unione che non arriva, oppure non ce l'hanno il desiderio della nuova unione e si ritrovano a dover riorganizzare, a dover appunto vivere alimenti, eccetera. E c'è purtroppo un solo accenno al numero 242, dove si dice appunto che dovranno essere incoraggiati a trovare dell'eucaristia, il cibo che li sostenga nel loro stato, e la comunità locale e i pastori devono accompagnare queste persone con sollecitudine, eccetera, eccetera. E mi sarei aspettato appunto qualche elemento in più, perché nel momento in cui andremo a presentare questa esortazione a chi appunto ha famiglia in riferimento ai figli, ma un coniuge non ce l'ha più, lo vorrebbe avere ma non arriva, oppure semplicemente non gli interessa, appunto, mi troverei abbastanza in difficoltà.
Sì, su questo non so assolutamente cosa dire, penso siamo in difficoltà tutti, no? Pensate anche tutta la pastorale dei single, si dice così, non lo so. No, nel senso che diventa sempre più, no, un tema grande, pensate anche la pastorale in genere, diciamo la famiglia, ma e chi è singolo o appunto anche dopo un abbandono eccetera, sicuramente si aprirebbero ancora altre strade, no? Sì.
Possiamo sospendere. Grazie.
Un'ultimissima cosa, se mi permette un minuto. No, visto che siamo anche tra preti, eccetera, c'è un altro passaggio, anche se è un po' veloce, sul tema della formazione al ministero. L'esortazione dice: non diamo per scontato che chi si sta formando al ministero abbia gli strumenti adeguati per stare dentro al lavoro artigianale dell'amore. Anche questa cosa vorrà dire, no? Cioè la realtà è superiore all'idea. Cosa può voler dire questo per la formazione al ministero? Quando tutto sommato la nostra formazione è ancora stata: mi tolgo dalla realtà, vivo una cosa e poi ritorno nella realtà. Il Papa qui ha un numero mica da poco, dove dice proprio categoricamente in modo forte che nella formazione tutto questo abbia, come dire, uno sviluppo fondamentale di ripensamento. Cioè vedete che si aprono tante porte sui famosi quattro criteri dell'evangelità.
Bene, grazie a Don Gianluca.